Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto da Annalisa, qui dallo studio di Bruxelles, Michele in regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto tecnico. In collegamento Alessandra. Ciao Alessandra.
Ciao Annalisa, buonasera cari amici radioascoltatori.
Dunque Alessandra e radioascoltatori, questa sera un giro di boa assolutamente al passo con l'attualità, commenteremo la tregua che è stata raggiunta ieri tra Israele e Hamas dopo 8 giorni di ostilità, costate la vita a oltre 140 palestinesi e a 5 israeliani. Israele e Hamas hanno raggiunto ieri sera un accordo per il cessate il fuoco a partire dalle 20 di ieri, accordo che è stato annunciato dal ministro degli esteri egiziano e dal segretario di Stato americano Hillary Clinton. Sulla base dell'accordo Israele ha interrotto per primo le ostilità e a seguire anche Hamas e i gruppi che lo sopportano hanno fatto altrettanto. Questo però mentre nella giornata di ieri una bomba è esplosa su un autobus nel centro di Tel Aviv. Questa sera a Giro di Boa con i nostri ospiti approfondiremo questa crisi e le sue implicazioni sugli scenari medio orientali. Alessandra, ci vuoi presentare il primo ospite di questa sera che dovrebbe essere in collegamento?
Sì, Annalisa, ne parliamo questa sera con Antonio Ferrari, che è già in collegamento con noi. Antonio, ci senti?
Certo, sono qua.
Grazie mille, Antonio, per la tua disponibilità. Come sempre, rispondi sempre presente quando Giro di Boa chiama. Antonio Ferrari, come i nostri amici radioascoltatori sapranno, è da oltre 30 anni inviato speciale inizialmente e poi editorialista del Corriere della Sera. Noto per le sue interviste ai principali esponenti della scena medio orientale, conosce profondamente il Medio Oriente, cura attualmente una videorubrica Voci dal Vicino Oriente su Corriere.it. Antonio, una primissima domanda per incominciare. Calma provvisoria, questa è la definizione molto cauta della tregua ora in atto. Per il vice ministro iraniano degli esteri, la tregua di Gaza è una vittoria di Hamas. La stessa opinione è stata espressa anche da un tuo collega cremonese su Corriere.it che ieri notte scriveva che la vittoria è decisamente da dare ad Hamas, non una vittoria militare, bensì una vittoria politica. Tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con loro e se sì, perché?
Ma diciamo che sicuramente Hamas da questa vicenda esce più forte, su questo non ho dubbi. Che sia una vittoria o solo una vittoria di Hamas, io su questo ho qualche dubbio. Io se dovessi fare la graduatoria, la classifica, no, di quelli che hanno vinto, oggi ho fatto proprio un articolo per il Corriere.it un commento proprio su questo, chi ha vinto, io credo che il primo vincitore non sia Gaza, ma non sia Hamas, ma sia il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. E subito dopo, assieme a Clinton, metto il presidente egiziano Morsi e naturalmente dopo Hamas. Per quale ragione? Perché li metto nell'ordine. Perché gli americani hanno delle responsabilità ed anche una strategia nel Medio Oriente. Una strategia che a volte ha dato pessimi risultati, anzi molto spesso ha dato inconcludenti risultati. Gli americani sono stati percepiti come un honest broker, un mediatore onesto, imparziale, ma parziale per molto tempo. In questa crisi Obama cosa ha fatto? Appena rieletto è andato in Estremo Oriente e quindi lasciava intendere come all'inizio che l'interesse di coinvolgersi e coinvolgere la sua amministrazione in questa nuovo capitolo, in questo nuovo conflitto della storia infinita del Medio Oriente non avesse alcuna intenzione appunto di lasciarsi coinvolgere. Invece Obama non solo si è lasciato coinvolgere, alla fine pur essendo in Estremo Oriente, non solo ha mandato Hillary Clinton e il suo segretario di Stato a parlare con tutti i vari componenti, e cioè Israele, naturalmente Abu Mazen, che non era un componente, ma in qualche modo Hillary Clinton lo ha nobilitato, pur essendo stato in questa crisi fuori dal gioco, e poi in Egitto, a parlare con l'uomo che di fatto è il garante di Hamas e che è il nuovo presidente egiziano, Mohamed Morsi. Allora ecco, vediamo il legame. Obama che punta su Morsi, Morsi non come fratello musulmano ma come elemento di stabilità, e Morsi che convince anche Israele a diventare, ad accettare questo compromesso, questa tregua, no? che è stata firmata e che è stata, salvo qualche piccolo incidente, rispettata finora, e che in qualche modo serve anche Israele, perché Israele vuole cementare un rapporto con Morsi, vuole salvare il trattato di pace di Camp David. E terza posizione, Hamas. Hamas vince in un certo senso, soprattutto per una ragione, ma non soltanto per una psicologia militare, la definirei così, il fatto che abbia dimostrato che con i missili che le ha fornito i razzi che le ha fornito l'Iran può raggiungere anche le città israeliane, facendo più paura di quanto fece Saddam Hussein durante il 91, insomma, durante la prima guerra del Golfo. Ma vince politicamente, perché Hamas oggi è diventato un interlocutore. Come dicevo, vince economicamente, perché siamo anche un piccolo emirato straricco, stramiliardario come il Qatar. Poco prima dello scoppiare di questa crisi abbia deciso il ruler, il capo del Qatar, lo Sheikh Al-Thani, l'emir Al-Thani, di scendere a Gaza, quindi con tutti gli onori, e portare 400 milioni di dollari a Hamas, non quindi ai palestinesi dell'autorità nazionale di Ramallah, ma proprio ai fondamentalisti di Gaza. E da un altro punto di vista, la cosa che più mi colpisce in tutto questo, che c'è anche un aspetto strategico che forse molti non hanno voluto cogliere fino in fondo, non hanno voluto sottolineare, ma che per me è importante. Hamas è sempre stato sostenuto chiaramente e apertamente dall'Iran, e questo almeno formalmente è contraddittorio. Perché? Perché Hamas è un movimento sunnita, appartenente in pratica alla stessa fratellanza egiziana e di altri paesi, mentre l'Iran è sciita. Allora, Hamas in questo momento diventa il punto d'incontro tra questi due componenti in conflitto. Perché? Perché adesso tutti corteggiano Hamas, lo corteggia appunto il Qatar, che gli porta pure i soldi, e attraverso il Qatar anche l'Arabia Saudita, è rappresentato dall'Egitto, che attraverso quella sua influenza è riuscita a imporre ai palestinesi questa tregua, e piace naturalmente anche alla Turchia, che non è un paese arabo ma un paese musulmano sunnita, che ha tutto l'interesse e la voglia di diventare un protagonista nella regione medio orientale, forse anche dopo le delusioni patite dall'Unione Europea, che ha continuato a alzare l'asticella delle condizioni per poterla accettare nel club di Bruxelles. Ecco, quindi vediamo questa convergenza sunniti e sciiti attraverso Hamas, ed è la cosa francamente che da un punto di vista, come dire, politico-culturale, veramente mi intriga molto, perché potrebbe anche essere la porta per qualcosa di nuovo. Io non dimentico che Morsi, proprio il presidente egiziano Morsi, quando eravamo al picco della crisi siriana, lui sostenitore naturalmente degli oppositori al regime di Bashar al-Assad alawita, gli alawiti sono una setta sciita, aveva pensato a un direttorio composto da quattro paesi, Egitto, Turchia, Arabia Saudita e Iran, proprio per cercare di affrontare la crisi siriana, cioè andando anche a parlare col primo sponsor della Siria, e andò a Teheran. Ecco, quello che si sta muovendo è veramente importante, e rivela come tutto sia nuovo, sia nuovo l'Egitto, sia nuovo il ruolo di Hamas, sia nuovo anche un atteggiamento più realistico da parte di Israele, perché Netanyahu aveva da farsi perdonare un po' dall'amministrazione Obama, anzi da Barack Obama in persona, il fatto di aver sostenuto Mitt Romney durante la campagna presidenziale americana, e forse oggi è tutto contento di aver potuto accontentare anche Obama, che voleva questa tregua.
Antonio, parlando di tregua, puoi spiegare ai nostri radioascoltatori quali sono le condizioni per questo cessate il fuoco e quali sono le prospettive secondo te che esso possa durare? Ricordiamo che da quando Hamas ha preso il controllo della striscia di Gaza nel 2007, diversi cessati il fuoco sono stati negoziati tra le due parti, a cui però poi hanno fatto seguito scontri tra le due parti, quindi tregue che non sono state rispettate. Diciamo, secondo te che cosa è diverso questa volta?
Per principio non credo mai troppo alle tregue, al cessate il fuoco, soprattutto nel Medio Oriente, perché, come dici giustamente, come abbiamo visto nel passato, sono stati quasi sempre disattesi. Ma ripeto, questa volta c'è qualcosa di nuovo. Hamas ha un garante. Chi è il garante? È l'Egitto. E l'Egitto deve, avendo accettato di assumersi questo ruolo, rispondere davanti agli Stati Uniti e alla comunità internazionale. Tutti, anche l'Egitto, dipende molto dagli aiuti americani. L'America sarà meno potente di prima, ma è comunque sempre influente e sempre così, con enormi interessi nella regione. Quindi oggi Hamas è più forte, ma anche un garante che ne può controllare, diciamo, la spregiudicatezza e limitarla fino a un certo punto. Ecco, direi che questa è la novità e su questa bisogna ragionare, e questa potrà essere addirittura condizionante per quello che potrà accadere. È chiaro che il Medio Oriente, con le primavere arabe, autunni, estati, ancora primavere e poi ancora autunni, eccetera, è profondamente cambiato. Abbiamo delle opinioni pubbliche più consapevoli, della gente più consapevole di quelli che sono non soltanto i doveri ma anche i diritti, e forse questa è la prima volta, senza demonizzare il passato. Il passato non va mai demonizzato, perché fa parte della storia dei popoli e della storia, diciamo, dell'evoluzione, no? Delle battaglie politiche. Se noi pensiamo che il nazionalismo arabo in effetti era nato proprio per contrastare, per soffocare quello che era stato l'impatto, diciamo, di un colonialismo anche molto cieco, come fu il colonialismo europeo nel Medio Oriente. E il nazionalismo arabo divenne poi un sistema assolutamente laico, che alla fine si sposò con l'allora seconda grande superpotenza del mondo, l'Unione Sovietica, che sosteneva un po' tutti questi paesi. Poi ci sono state delle evoluzioni, dei cambiamenti, degli aggiustamenti, fino alle primavere, che hanno spazzato via tutta una vecchia classe politica e hanno cercato di sostituirla con una nuova molto diversa dalla precedente, dove i fratelli musulmani, che prima erano considerati un pericolo, potrebbero trasformarsi agli occhi di molti, anche dall'amministrazione americana di Obama, in opportunità. Che poi questo regga e questo possa essere rapidamente consolidato è tutto da vedere. Anzi, in Egitto già sono cominciate, basta guardare gli ultimi messaggi su Twitter per capire quanto ci siano preoccupazioni da parte degli egiziani per questo fatto, questa inattesa della riforma della Costituzione, diciamo, questo passaggio che permette a Morsi di prendere qualsiasi decisione senza essere messo sotto accusa da nessuno, e anche questo viene ritenuto una forma quasi dittatoriale, sicuramente non lo è, però è chiaro che si sta giocando con una nuova realtà che non riguarda solo l'Egitto, ma riguarda più o meno tutti i paesi dove c'è stata la primavera araba, penso alla Tunisia, penso in qualche misura alla Libia, penso anche al Marocco che tutto sommato ha avuto una primavera molto più tranquilla che quella in altri paesi, però è evidente che la Fratellanza Musulmana, che poi da cui costo è nata anche Hamas, abbia un ruolo prevalente. Puntare sulla fratellanza forse ha un senso per cercare di staccare la parte moderata da quella che potrebbe essere la parte più estremista e quindi pericolosa.
Antonio, che cosa ha ottenuto Netanyahu, il primo ministro israeliano, con questa guerra di 8 giorni, oltre all'eliminazione fisica del capo militare di Hamas, avvenuta, come noi sappiamo, mercoledì della settimana scorsa? Cosa ha convinto Netanyahu ad accettare la tregua, dopo che è stato, credo di non sbagliarmi a dire, che è stato lui ad iniziare la guerra?
Assolutamente sì. Netanyahu non è uno stratega, ma è un tattico, e come tattico non è uno sprovveduto, bisogna sicuramente ammetterlo. Non è uno stratega per come si è comportato, per esempio manca di coraggio, io direi, con i palestinesi. Io continuo a pensare che il conflitto israeliano-palestinese, al di là delle divisioni palestinesi tra laici e fondamentalisti, sia chiave, e soltanto una risoluzione di quel conflitto potrà in qualche modo anche acquietare determinate tensioni regionali. Non è la prima volta che succede una guerra a Gaza alla vigilia delle elezioni. Accade anche per le elezioni precedenti che in Israele, che videro non la vittoria di Netanyahu, ma la vittoria del centro di Tzipi Livni, allora leader di Kadima, che vinse le elezioni, ma vinse con un margine così esiguo rispetto al Likud di Benjamin Netanyahu che non riuscì a trovare una coalizione per fare un governo. E a quel punto cosa successe? Netanyahu ottenne l'incarico alleandosi con Lieberman, cioè con l'estrema destra di un partito che ha anche delle punte quasi di insopportabile razzismo, e riuscì in qualche modo a fare questo governo. Adesso anche qui siamo alla un'altra vigilia elettorale, e Netanyahu, come detto, è un tattico e un calcolatore. Su questa vigilia ha calcolato indubbiamente, al di là di quello che possono sostenere dal punto di vista propagandistico i turchi che hanno accusato appunto di aver fatto l'assassinio mirato di al-Jabari soltanto per ragioni elettorali. Io non so se l'abbia fatto solo per questo, sta di fatto che lui aveva un timore: presentarsi alle prossime elezioni all'inizio dell'anno e con una popolarità in discesa, che ne dicessero i sondaggi alcuno un po' di tempo fa, ma che oggi veramente sono molto confusi rispetto ai risultati della guerra, popolarità forse un po' in discesa, ma sicuramente con un fronte avversario, un fronte di opposizione molto agguerrito. Penso proprio a Kadima che non è d'accordo su questa politica di chiusura fatta da Netanyahu nei confronti dei palestinesi, e soprattutto non è d'accordo sul fatto di aver emarginato Abu Mazen, che è l'interlocutore più credibile e anche più accettabile per i moderati israeliani, per quelli che credono ancora nella possibilità che si creino due stati, come diceva anche Bush, che vivano l'uno accanto all'altro in pace e in sicurezza. Lui ha giocato di anticipo, ha chiesto le elezioni anticipate, sperando che l'opposizione, attualmente il centro e la sinistra, non fosse in grado di organizzarsi. È evidente che attaccare, visto che non si può attaccare l'Iran, che Obama è diventato ancora una volta Presidente degli Stati Uniti, che la destra non è così forte come poteva essere prima, me ne ha parlato proprio la cantante Noah che ho incontrato non da molto, mi dice certo, poco prima della rielezione di Obama, dice, se dice Obama la destra sarà, in Israele sarà un po' meno forte e sarà un po' meno aggressiva, se vince Romney invece potrebbe diventare più aggressiva. Ecco, in fondo Netanyahu questa occasione manifesta acume e realismo, ecco perché ho detto un ottimo tattico, e questo realismo è dovuto al fatto che in questo momento la sua popolarità è in aumento, il capo, il comandante in capo ha il timone del paese sotto attacco, che prende delle decisioni dure quando all'inizio, ma poi alla fine è pronto ad accettare un tipo di soluzione, di tregua, eccetera, proprio per non così, per rispettare quelli che sono le pressioni internazionali, quindi un capo che probabilmente si prepara a rivincere le elezioni. Ecco perché direi che questa, anche questa guerra è stata giocata più sul tatticismo che sulle emozioni. Io confesso, dopo, io faccio il giornalista da 43 anni e da 30 anni seguo il Medio Oriente, io voglio dire, la prima volta, io ieri quando c'è stato l'attentato, un attentato che non è un attentato kamikaze, una bomba depositata su un autobus, con troppe rivendicazioni, anche questo è troppo, però chiaramente quando Hamas festeggia scene di giubilo a Gaza per l'attentato, dico beh, adesso arriverà una dura rappresaglia immediata al di là della tregua, invece no, invece non è successo niente, e questo vuol dire che anche Netanyahu ha capito la lezione e si è comportato in questa fase da statista furbo, statista scaltro, che ha capito quali erano, diciamo, qual era la posta in gioco e quali potevano essere i suoi vantaggi personali e politici. E su questo credo che gli vada riconosciuto.
Antonio, da studio io ho un'ultima domanda. Secondo te, quindi considerando come sono cambiati gli scenari nel Medio Oriente, abbiamo parlato quindi del ruolo dell'Egitto, della Turchia, questo nuovo atteggiamento di Israele, ecco, secondo te quali possono essere ora le implicazioni di questa crisi sul processo di pace tra israeliani e palestinesi? Ricordiamo che l'ultimo round di negoziati tra le due parti è fallito nel 2010.
Ma io francamente su questo non sono particolarmente ottimista. C'è il 29 di novembre questo appuntamento alle Nazioni Unite, dove nonostante le pressioni americane perché l'autorità palestinese non faccia quel passo che molti temono, cioè la richiesta di entrare sia pure come con lo status di osservatore tra i paesi delle Nazioni Unite, un paese che non c'è ancora, come ben sappiamo, è soltanto un'autorità nazionale, con un fronte palestinese così diviso, tra l'altro sarebbe quasi una richiesta zoppa, anche perché sarebbe stata molto ma molto più efficace se ci fosse stata preventivamente una riconciliazione tra la componente laica e la componente fondamentalista religiosa, diciamo, del movimento palestinese. Questo non c'è e quindi noi andiamo a vedere sicuramente qualche cosa, forse ci saranno altre pressioni su Abu Mazen, eccetera. E quindi io credo che su questo non lo so cosa succederà, ma non vedo grandissime prospettive. C'è qualcuno che addirittura sostiene che ormai il processo di pace come tale, come l'abbiamo conosciuto, sia finito. Io non ci credo anche perché le dinamiche che si sono messe in moto nel Medio Oriente devono far pensare tutti, a cominciare dagli israeliani. Io non so, cominciai a prendere in esame molto attentamente un punto importante. Se non si fanno i due stati, il primo a chiederli in maniera così esplicita e chiara fu proprio il tanto vituperato Bush, parlò chiaramente, due stati che vivono l'uno accanto all'altro in pace sicurezza, è diventato uno slogan, ma se Israele non accetta oggi di compiere un passo, me non credo che oggi ne tagliamo, abbia voglia di farlo, comunque in vista delle elezioni, magari dopo, non lo so. Il rischio qual è? Che sarà la demografia a seppellire il processo di pace e a creare condizioni molto diverse e io credo molto sgradite allo stesso Israele, perché se si andasse avanti all'interno di un solo Stato, prima o poi la crescita esponenziale dei palestinesi, quindi la componente araba, in un solo Stato, diventerebbe preponderante e verrebbe messa in discussione l'ebraicità dello Stato di Israele, e questo io credo che non sia assolutamente né desiderata del governo di Gerusalemme, né della maggioranza e ovviamente dell'opposizione.
Antonio, ti dobbiamo ringraziare per il tuo molto interessante contributo, ma fortunatamente siamo arrivati in conclusione al tempo che ti potevamo dedicare. Annalisa, vuoi aggiungere qualcosa dallo studio?
No, se non un grazie ad Antonio, grazie per il tuo contributo, sicuramente avremo l'opportunità in futuro di continuare ad approfondire questi aspetti con te. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi e buona serata e buonanotte.
Buona serata anche a te, Antonio.
Facciamo ora una pausa musicale. Buonasera, ben ritornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Continuiamo l'approfondimento di questa sera. Questa sera abbiamo commentato la tregua tra Israele e Hamas dopo 8 giorni di ostilità che sono costate la vita a oltre 140 palestinesi e 5 israeliani. Abbiamo iniziato questo approfondimento col primo ospite di questa sera, Antonio Ferrari del Corriere della Sera. Continuiamo questo approfondimento con il secondo ospite che dovrebbe essere in collegamento. Alessandra, ce lo vuoi presentare?
Sì, il secondo ospite di questa sera è Gianandrea Gaiani. Buonasera Gianandrea.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Grazie ancora Gianandrea per aver accettato il nostro invito. Come i nostri amici radioascoltatori ricorderanno, Gianandrea è giornalista. Attualmente collaborano con i quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Foglio, Il Libro, Il Corriere del Ticino e con il settimanale Panorama, su cui ha anche un sito, un blog, War Games. Gianandrea, Hamas è senz'altro uno dei vincitori di questa breve guerra e della tregua che ne è seguita. Secondo te, come Hamas gestirà il capitale di credito politico che ha guadagnato ultimamente, in questi giorni? Hamas, ricordiamo che è considerato un gruppo terroristico dagli Stati Uniti e anche dall'Unione Europea.
Sì, questo sulla carta, però in realtà anche l'Unione Europea dà un sacco di soldi ai palestinesi, non solo l'autorità nazionale palestinese, ma soldi che arrivano anche a Gaza, e Gaza da diversi anni è nelle mani di Hamas, che l'ha conquistata con le armi, combattendo contro l'autorità nazionale palestinese, una lotta intestina, e oggi controlla Gaza insieme alla Jihad Islamica palestinese. Quindi è vero che sulla carta consideriamo tutti Hamas un gruppo terroristico, ma poi in realtà siamo i primi noi europei a dare soldi a Gaza, e i soldi che arrivano a Gaza vengono gestiti da questi signori. Poi ci si meraviglia a volte che la striscia di Gaza manchi di medicine ma abbondi di razzi. Però la tua domanda è interessante, perché è vero che Hamas è un vincitore, ma se guardiamo le agenzie di stampa di oggi, insomma, se mi passate la battuta, sembra di assistere al giorno dopo le elezioni in Italia: hanno vinto tutti, e un po' forse è anche vero che hanno vinto tutti, perché Hamas è riuscito a scongiurare un attacco terrestre degli israeliani che avrebbe sicuramente colpito pesantemente la sua struttura militare. Per questo io credo che oggi un Hamas galvanizzato che annuncia e proclama al mondo la sua vittoria è una vittoria che può proclamare grazie a un alleato importante, che non è il solito Iran, quell'alleato che fornisce i razzi e spinge su Hamas perché continui a combattere contro Israele, ma è un Egitto che è diverso dall'Egitto di Mubarak, è l'Egitto del presidente Morsi, che è un fratello musulmano, un movimento a cui appartiene anche Hamas, e credo che lo sviluppo più rapido sia più immediato di questa vittoria di Hamas sia appunto un consolidamento delle relazioni con l'Egitto, col presidente Morsi. In queste ore si parla di riaprire valichi fra appunto il Sinai egiziano e la striscia di Gaza. Io credo che quello che sta accadendo in Egitto, con, io voglio chiamarlo un colpo di Stato, il presidente Morsi ha praticamente preso a sé, chiamato a sé tutti i poteri in queste ore in Egitto, e questo è un dato importante e credo che stia portando a quello che molti avevano previsto, cioè una islamizzazione forzata, una vittoria, un consolidamento del potere politico islamico in Egitto, e quindi porta l'Egitto ad assomigliare un po' di più alla striscia di Gaza.
Fare le spese di questo rafforzamento di Hamas è sicuramente l'autorità palestinese del presidente Abu Mazen, già indebolito negli ultimi anni, marginalizzato, isolato. Abu Mazen è rimasto al balcone di questa crisi, questo è quanto scrive Cremonesi sul Corriere della Sera. Ecco, la domanda che ti vorrei fare è appunto dove rimane Abu Mazen in tutto questo, quali sono le implicazioni per gli equilibri interni sul fronte palestinese?
Ma vedi, Abu Mazen giustamente, come avete sottolineato, come ha sottolineato anche Cremonesi sul Corriere, è rimasto ai margini, anche se l'autorità nazionale palestinese ha solidarizzato con Hamas e questa crisi sembra aver consolidato i rapporti di nuovo tra le due fazioni palestinesi, ma non in una situazione in cui Hamas riconosce l'autorità nazionale palestinese come elemento politico prioritario, ma al contrario, la vittoria di Hamas, il chiaro supporto della Lega Araba e dell'Egitto in primo piano ad Hamas, e danno in qualche modo un segnale importante, per cui la ANP oggi, Al-Fatah, esistono ancora, ma sono subalterni ad Hamas. Questo credo che non porterà a buone notizie a breve termine sul fronte anche della sicurezza per Israele e della stabilità di questa regione. Credo che questa tregua congeli una situazione che prima o poi continuerà a deteriorarsi, anche se Israele, a mio parere, qualche punto in questa tregua l'ha fatto anche lui, in base anche ad alleanze imprevedibili, nel senso che questa tregua è un successo dell'Egitto, l'America è scesa in campo sostenendo l'Egitto per la sua mediazione, però questa tregua consente di fatto ad Hamas ha costretto Hamas a scegliere. Hamas aveva due grandi sponsor, quello economico-politico, l'Egitto dei fratelli musulmani, quello militare, l'Iran sciita. E con questa scelta della tregua di sospendere il lancio di razzi su Israele, Hamas ha scelto, ha scelto di stare con gli alleati, con i suoi vicini, con la Lega Araba, con l'Egitto. Questo indebolirà probabilmente la posizione dell'Iran, che già è in difficoltà con tutti i suoi alleati, perché Hezbollah in Libano è sotto schiaffo e il regime siriano di Damasco, di Bashar Assad, sappiamo tutti in che condizioni versa. Quindi alla fine credo che da questa crisi esca anche un indebolimento della posizione iraniana, e questo fa comodo sia ai regimi arabi sunniti, sia paradossalmente a Israele.
Gian Andrea, io ho un'ultima domanda e ti chiederei di essere conciso nella risposta, perché magari poi c'è un'ultima domanda anche dallo studio. Che ruolo ha giocato la Turchia, che inizialmente aveva avuto parole durissime per quello che stava per l'atto di Israele?
Ma io credo che la Turchia abbia paradossalmente dimostrato di giocare un ruolo marginale. Tutti ci siamo, noi che ci occupiamo di politiche internazionali da 10 anni, diciamo che la nuova Turchia giocherà un ruolo di leadership, invece in questa crisi è stata messa ai margini, un po' dagli arabi, un po' dallo stesso atteggiamento del suo premier Erdogan, che ormai ha litigato con tutti, sta a minaccia di guerra all'Iraq, minaccia di guerra alla Siria, non è riuscito a esprimere una leadership credibile verso gli arabi. Non ci dimentichiamo che questi paesi arabi sono stati per molti secoli sotto il dominio turco, ottomano a quell'epoca, e probabilmente una leadership di Ankara in quella zona fa anche fatica a penetrare per questo.
Una ultima domanda dallo studio. Gian Andrea, secondo te a questo punto quali sono le implicazioni di questa crisi, ora di questa tregua, del rafforzamento di Hamas sul processo di pace tra israeliani e palestinesi, il cui ultimo round di negoziati, come sappiamo, è fallito nel 2010?
No, io non credo che ci siano margini di negoziati, perché Israele oggi deve fare i conti con una sicurezza che non è garantita, c'è una tregua, non c'è fine della minaccia, Israele spera che l'Egitto impedisca l'afflusso di razzi ulteriori dentro la striscia di Gaza, vedremo se questo impegno verrà mantenuto, però quello che credo che possa debba preoccupare Israele per la sua sicurezza più che la striscia di Gaza sia la deriva reazionaria, vogliamo chiamarla così, conservatrice dell'Egitto, di un Egitto di Morsi, del presidente Morsi, nel quale il dualismo salafiti, cioè estremisti salafiti islamici e fratelli musulmani sembra in realtà stemperarsi, nel senso che i due movimenti diventano due facce della stessa medaglia. Credo che un Egitto, grande potenza militare, la più grande del Medio Oriente, in mano agli estremisti islamici o anche quelli che qualcuno chiama moderati islamici, ma in queste condizioni possa diventare presto una minaccia militare per Israele anche, certo, sicuramente maggiore di quella portata da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese nella striscia di Gaza.
Gian Andrea, quindi vedi in pericolo il trattato di pace tra Israele ed Egitto?
Beh, diciamo che in questi giorni, e anche se le autorità, anche se Morsi, che è l'unica autorità ormai in Egitto che si possa definire tale, non ne parla, però molti partiti egiziani, in particolare i salafiti e i fratelli musulmani, con i loro leader di partito, hanno chiesto la abrogazione del trattato di pace. Ne hanno parlato poco i media internazionali, ma in questi giorni, durante la crisi a Gaza, queste dichiarazioni hanno avuto molto spazio invece sui giornali, sui media egiziani e arabi in generale, quindi si sta preparando un terreno che non mi pare sia quello di un accordo di pace, ma di un allargamento della conflittualità o quantomeno della crisi anche militare fra Israele e l'Egitto.
Don Andrea, siamo purtroppo giunti in chiusura al tempo che potevamo dedicare a questa intervista, come sempre grazie per il tuo interessante contributo, siamo sicuri che ti riaviamo presto ai nostri microfoni, buon lavoro.
Arrivederci, grazie.
Buona serata Gian Andrea.
E Alessandra, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori alla prossima trasmissione. A risentirci presto.
Buona serata a tutti.